capitolo 13 e leggiamo dal versetto 1 al versetto 13. Vangelo di Marco, capitolo 13, i versetti dall'1 al 13. Mentre egli usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che edifici!» Gesù gli disse: «Vedi questi grandi edifici? Non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata». Poi, mentre era seduto sul Monte degli Ulivi di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea gli domandarono in disparte: «Dicci, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose staranno per compiersi?» Gesù cominciò a dir loro: «Guardate che nessuno vi inganni. Molti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e ne inganneranno molti. Quando udrete guerre e rumori di guerre, non vi turbate. È necessario che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Vi saranno terremoti in vari luoghi, vi saranno carestie. Queste cose saranno un principio di dolori. Badate a voi stessi. Vi consegneranno ai tribunali. Sarete battuti nelle sinagoghe. Sarete fatti comparire davanti a governatori e re per causa mia, affinché ciò serva loro di testimonianza. E prima bisogna che il Vangelo sia predicato fra tutte le genti. Quando vi condurranno per mettervi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che direte, ma dite quello che vi sarà dato in quell'ora, perché non siete voi che parlate, ma lo Spirito Santo. Il fratello darà il fratello alla morte, il padre darà il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato». Amen. Il contenuto dei capitoli 11 e 12 del Vangelo di Marco, abbiamo visto che ha lo scopo di fissare nella mente dei discepoli il concetto della autorità di Cristo. Cristo è colui che parla, è l'autorevole Figlio di Dio, il Re, colui che conosce il futuro e che in questo capitolo rivela ai suoi discepoli ciò che sta dinanzi a loro. Abbiamo già altre volte esaminato il discorso profetico di Gesù, perciò questa mattina non andrò a fondo come sono andato altre volte in altre circostanze, ma voglio ricordare alcune cose che magari qualcuno di voi ha già sentito, ma farà bene a tutti quanti riascoltarle. La prima, questo discorso è stato stimolato da due frasi pronunciate dai discepoli. La prima frase, quella che pronunciarono sulla via che da Gerusalemme porta verso il Monte degli Ulivi, è una esclamazione. Immaginiamoci questo gruppo di persone che sta salendo sul Monte degli Ulivi e che voltandosi indietro sotto i raggi del sole, vede brillare il tetto d'oro e la magnificenza degli edifici che erano collegati al Tempio. Questa esclamazione di meraviglia sull'imponenza, la bellezza del Tempio, vedi questi grandi edifici? Dissero i discepoli, maestro, guarda che pietre, guarda che edifici. E la seconda domanda che stimola il discorso di Gesù è quella pronunciata, questa volta il luogo è diverso, si trovavano già sul Monte degli Ulivi, quattro discepoli identificati come Giacomo, Giovanni, Andrea e Pietro, gli dissero, quando avverranno queste cose? Cioè che pietra non sarà lasciata sopra pietra, che tutto sarà diroccato, che questa città, questo tempio sarà distrutto. Gesù disse, i discepoli chiesero, dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose staranno per compiersi? Quindi i discepoli chiedono quando si sarebbe verificato e quali sarebbero state le circostanze in cui si sarebbero verificate le cose che Gesù prediceva. Gesù risponde a queste domande parlando del futuro che stava dinanzi alla nazione di Israele primariamente, ma anche al futuro che stava dinanzi alla Chiesa, ai discepoli suoi. E dobbiamo tenere presenti alcune cose, altrimenti facciamo degli errori nell'interpretare questo capitolo. Prima di tutto che Gesù stava rispondendo a delle domande specifiche, quelle domande specifiche che avevano a che fare con la distruzione del Tempio. Gesù aveva detto che non sarebbe stata lasciata pietra sopra pietra di quegli edifici, di quel Tempio. Quindi Gesù primariamente risponde proprio, e nel discorso profetico, del discorso dell'Uliveto, come viene chiamato, dobbiamo tenere in considerazione che primariamente Gesù parla della distruzione di Gerusalemme, della distruzione del Tempio, e quindi di cose che già per noi si sono verificate, ma parla anche di cose che si stanno verificando adesso, e parla in questo discorso di cose che si devono ancora verificare. Quindi è importante che comprendiamo che questo discorso non si riferisce soltanto a un tempo limitato subito dopo il ministero di Cristo, che non si riferisce soltanto a cose che dovranno accadere in un futuro prossimo o remoto, quando Gesù ritornerà, ma in questo discorso noi dobbiamo leggervi cose che erano future per i discepoli ma che si sono già verificate, cose che riguardano il nostro tempo attuale perché si riferiscono alla vita della Chiesa e al tempo in cui la Chiesa dà testimonianza, e cose che riguardano un futuro che ancora è di là da venire per noi. Dobbiamo tenere presenti queste cose affinché non cadiamo in false interpretazioni di questo capitolo che purtroppo abbondano. Ma vediamo come Gesù descrisse i tempi a venire, cioè i nostri tempi, e quali ordini diede ai suoi discepoli affinché i cristiani di ogni tempo non fossero travolti dagli eventi, dalle tentazioni. E fratelli, soprattutto preghiamo affinché noi stessi siamo in grado di mettere in pratica questi precetti che il Signore Gesù ci ha lasciato. Che tempi sarebbero stati i tempi che vanno dalla sua morte, la sua ascensione, fino al suo ritorno? Gesù ha detto che sarebbero stati tempi di travaglio. Tempi di travaglio. Tutto il tempo che va dalla prima venuta di Cristo fino al suo ritorno è un tempo di travaglio per questo mondo. L'Apostolo Paolo lo dice con grande chiarezza in Romani capitolo 8, dice che la creazione geme ed è in travaglio aspettando la manifestazione dei figli di Dio. A che cosa si sta riferendo l'Apostolo Paolo? L'Apostolo Paolo si sta riferendo a questo tempo. Tutta la creazione che è stata sottoposta alla vanità geme, è in travaglio. Questa parola travaglio è un sinonimo del termine dolori che noi troviamo al versetto 8. Al versetto 8 Gesù dice: insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno terremoti in vari luoghi, vi saranno carestie. Queste cose saranno un principio di dolori. La parola dolori qui usata è la parola greca odinon, significa letteralmente le doglie del parto, i dolori del parto. E questa parola descrive in modo generico l'angoscia, il dolore intenso della donna incinta che sta per partorire un bambino. E qui il Signore sta parlando del fatto che mentre la storia si muove verso il compimento del piano di Dio, qui Gesù sta dicendo che mentre si approssima il giorno della venuta di Cristo, mentre si approssima il giorno del giudizio universale, mentre si approssima il giorno della risurrezione dei morti, mentre gli eventi della storia stabiliti da Dio stanno per giungere a compimento, tutto questo tempo sarà distinto e contraddistinto da dolori che sono paragonati a quelli del parto. In Prima Tessalonicesi 5:3 l'Apostolo Paolo spiega che quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso come le doglie alla donna incinta e non scamperanno. Quindi noi dobbiamo immaginare nella visione della storia che la Bibbia ci dà il tempo in cui noi oggi stiamo vivendo, così come Gesù lo ha descritto, come un tempo di travaglio. Voi mi direte: ma Gesù ha detto che ci sarebbero state guerre e rumori di guerre. Ci sono nel nostro tempo, certo, e c'erano anche prima. Che ci sarebbero state carestie. Ci sono nel nostro tempo, sì, tremende carestie, tremende epidemie, tremende mortalità. Ci sono, c'erano al tempo di Gesù, c'erano anche prima e ci saranno fino al giorno del suo ritorno. Quello che Gesù voleva insegnare in questo capitolo era proprio questo. Non dovete pensare che adesso che io sono venuto, che sono stato tra voi, che ho insegnato, che morirò, che risusciterò, la salvezza si manifesterà in modo immediato nel mondo. Non dovete pensare neanche per un istante che la fine di tutte le cose, con il nuovo regno, con il regno della felicità e della gioia, verrà subito. Ci sarà un tempo, che sarà un tempo di travaglio, prima che il regno di Dio si stabilisca, prima che ogni cosa sia messa in ordine, prima che la vanità sia tolta da questo mondo creato. Saranno tempi di travaglio i tempi in cui la Chiesa esisterà sulla terra. Insomma, Gesù sta insegnando in questo capitolo che il dolore, che la sofferenza, che il male, che la morte, che le guerre, che i terremoti, che le carestie non sarebbero spariti dal mondo. Davanti ai discepoli poteva esserci questo dubbio: ma come, Gesù è venuto, è morto per la salvezza degli uomini, ha stabilito la Chiesa, e allora perché le cose continuano ad andare come andavano prima? Perché continuano ad esserci terremoti? Perché continuano ad esserci carestie? Perché continua ad esserci il male? Ma Cristo non ha sconfitto il male, non ha schiacciato la testa del serpente? Gesù dice: attenti, per tutto il tempo che intercorrerà tra la mia venuta e il mio ritorno glorioso, quando stabilirò il regno di Dio definitivamente, continuerà ad essere un tempo di dolore. Gesù lo dirà anche più avanti, perfino più esplicitamente: nel mondo voi avrete tribolazione. L'Apostolo Paolo lo dirà ancora con grande chiarezza, lo leggiamo al capitolo 14, al versetto 22. L'Apostolo Paolo dice che è, passando dalle chiese che aveva fondato, fortificò gli animi esortandoli a perseverare nella fede, dicendo che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Questo è uno dei problemi del nostro tempo. Ci sono tanti cristiani nell'Occidente, e quando parlo di Occidente parlo di Europa, parlo di Nord America, che siccome viviamo nel benessere e nella ricchezza, è veramente, le abbiamo queste cose, pensano che la benedizione di Dio è il benessere, che la felicità è il benessere. E ci sono perfino predicatori evangelici che si spingono anche oltre, dicendo: no, ma Dio, quando è venuto Cristo, ha vinto il male, ha vinto la malattia, ha vinto la povertà. Se sei veramente benedetto da Dio, devi essere ricco. Se sei veramente benedetto da Dio, devi essere sano nel corpo. Il piano di Dio per l'uomo è il benessere, la felicità. Non su questa terra. Non su questa terra. Dobbiamo entrare nel regno di Dio, dice l'Apostolo Paolo, attraverso molte tribolazioni. Gesù ci dice: nel mondo avrete tribolazioni, sarete odiati. Insomma, il tempo della Chiesa, il nostro tempo, questo tempo, non in qualche tempo in cui, insomma, futuro da venire in cui ci sarà la grande tribolazione. Questa è la grande tribolazione. La Chiesa vive nella grande tribolazione. Noi viviamo in questo tempo di sofferenza, di travaglio. Insomma, i cristiani, i discepoli di Gesù non avrebbero dovuto credere nemmeno per un istante che fino al ritorno glorioso di Cristo non ci sarebbe stato che un costante, meraviglioso progresso fino all'introduzione di un vagheggiato millennio di perfetta pace e prosperità. No, Forse a qualcuno di voi questa notizia non piacerà. Anzi, forse a molti questa notizia non interesserà. E probabilmente questa non è una notizia che farà riempire le chiese di quelli che lo predica, che la predicano, ma questo è quello che io comprendo dalla Scrittura, questo è quello che Gesù ha insegnato, fin tanto che questo mondo dura, fin tanto che non sarà combattuta l'ultima battaglia a causa della maledizione del peccato. Il tempo e la storia riservano tribolazione e angoscia per tutti gli uomini e in special modo per tutti coloro che si ribellano ai suoi sistemi malvagi e idolatri. Le tribolazioni sono maggiori per i cristiani. Gesù non ha mai detto: chi viene dietro a me sarà sano, ricco, bello e di successo. Ma Gesù ha sempre insegnato: chi vuole venire dietro a me deve morire. Prenda la sua croce e mi segua. E sono ingannatori e falsi predicatori del Vangelo, coloro che fanno credere che la vita cristiana è vita di sola pace, gioia e prosperità. E siamo ingannati noi stessi e miserabili. Se davanti alle difficoltà della vita e alle difficoltà peculiari dei cristiani, cioè alle difficoltà di quelli che vogliono essere fedeli a Cristo, non riconosciamo che queste cose sono necessarie, non nel senso che le difficoltà ci fanno meritare il cielo, ma nel senso che sono proprio le difficoltà che ci preparano per entrare in cielo. E vedete, i discepoli dovevano saperle queste cose. Quando gli chiesero che cosa succederà prima del tuo ritorno, Gesù dice: sarà un tempo di travaglio. Fino a quando io non ritornerò, questo mondo sarà nel travaglio, sarà nella sofferenza, sarà nel dolore, sarà nelle doglie del parto. E questo però, allo stesso modo, sarebbe stato una grande fonte di conforto, perché avrebbe dato coraggio ai discepoli. Sapete la storia del pellegrinaggio del cristiano? Il cristiano si allontana dalla città della distruzione verso la porta stretta che gli viene indicata e due persone lo inseguono. Uno di questi si chiama Pieghevole. E gli dice: ma perché hai lasciato la tua città, la tua famiglia? Sto andando verso la città della bellezza, la città eterna, la città celeste, dove ci sarà la pace, dove ci sarà la gioia, dove ci sarà la felicità. Voglio venire pure io. E mentre partono insieme, attraversano il pantano dello scoraggiamento, si impantanano, si inzaccherano nel fango. E Pieghevole dice: ma era questo quello che tu mi avevi promesso? Salta dall'altro lato del pantano e se ne torna a casa sua. E quanti sono coloro che fanno così? Cristo ci ha promesso la città celeste, ma ci sono tanti pantani dello scoraggiamento da attraversare, tante montagne della difficoltà da scalare, tanti Apollyon da combattere. Questo tempo è il tempo dei dolori, ma saperlo prima è un grande vantaggio. Vi ho detto queste cose affinché abbiate fede in me. Nel mondo avrete tribolazione. Fatevi animo però, io ho vinto il mondo. Questi tempi, quindi, Gesù parla, di cui parla in questo capitolo, sono tempi di tribolazione, sono tempi di sofferenza. Sono tempi di doglie, ma sono anche tempi di sofferenza e di testimonianza. In questi tempi di sofferenza e di tribolazione la Chiesa testimonia. E ascoltatemi, fratelli. Io credo che ciascuno di voi che ha avuto delle prove severe nella propria vita sa molto bene quanto è vera questa realtà. I giorni e i tempi e i momenti e i luoghi in cui noi siamo più efficaci nel dare testimonianza del nostro Signore e della potenza della vita divina sono i momenti in cui noi soffriamo. Quando stiamo bene ci dimentichiamo chi siamo, ci confondiamo con gli altri. Gesù quindi ci dice che i cristiani nel tempo che va dalla sua venuta al suo ritorno non solo avrebbero attraversato una tribolazione, ma dice che i suoi discepoli sofferenti sarebbero stati anche i suoi testimoni, anzi che proprio soffrendo avrebbero dato testimonianza. Guardate in questo capitolo 13 quante volte si ricorre al linguaggio della testimonianza. Per esempio ai versetti 5 e 6 Gesù dice: guardate che nessuno vi inganni, molti verranno nel mio nome dicendo sono io e ne inganneranno molti. Che cosa sta dicendo Gesù? Gesù sta dicendo: in questi tempi, dalla mia venuta al mio ritorno, verranno tanti falsi profeti, tanti falsi insegnanti, tante persone che si diranno cristiani. Ma voi fate attenzione, davanti a tutti gli inganni e le eresie su Cristo e sul Vangelo e sulla verità, voi dovete continuare a mantenervi legati al Vangelo così come l'avete ricevuto. Testimonianza. Il Vangelo non è un messaggio che si migliora con il tempo, che cambia con il tempo. Il Vangelo è un deposito, è un annuncio, è la storia di Cristo e di quello che Dio ha fatto agli uomini, che è sempre uguale. Sarete sfidati da tante false dottrine. Voi continuate a testimoniare del Vangelo che io vi ho dato. Il Vangelo che abbiamo ricevuto 50 anni fa? No. 100 anni fa? No. 500 anni fa? No. Il Vangelo di Cristo e degli Apostoli. Quello che è fondato sui profeti, sugli apostoli, essendo Cristo la pietra angolare, quel Vangelo che una volta per sempre, quella fede che una volta per sempre è stata tramandata ai santi, voi continuate a dare testimonianza, sfidati da inganni e da menzogne. Da sempre ci sono stati falsi profeti e oggi nel nostro tempo non è che ce ne sono di più. L'offerta è più varia, ma in realtà sono sempre gli stessi inganni che si ripetono in mille modi diversi. I cristiani devono continuare a dare testimonianza. Questo a volte significa essere isolati, essere considerati strani. Ma il Vangelo non può essere compromesso. Il messaggio della grazia che abbiamo ricevuto non può cambiare. Sono testimoni della verità contro i falsi profeti, sono testimoni della forza del carattere cristiano, che mostra coraggio e sottomissione alla volontà di Dio, non lasciando che il male e l'orrore della guerra ci turbi. Al versetto 7, perché Gesù ha detto: quando udrete guerre, rumori di guerre, non vi turbate, è necessario che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Perché davanti all'estremo male della guerra, all'orrore della guerra, se noi dobbiamo descrivere il male più grande che possiamo osservare su questa terra, qual è? Avete mai visto quei documentari e quelle immagini dell'Olocausto, dei campi di concentramento nazisti? Avete mai visto un documentario sulla bomba atomica lanciata su Hiroshima e Nagasaki? Probabilmente quelli li consideriamo il male assoluto. E i cristiani possono facilmente scoraggiarsi davanti a queste cose. Ma Gesù dice: Quando voi sentirete parlare di guerre, di rumori di guerre, dell'orrore del male che avanza, non vi turbate. La guerra. Se Dio esiste, perché la guerra? Se Dio esiste, perché il male nel mondo? Se Dio è buono e onnipotente, perché tutti questi bambini che muoiono, queste bambine che vengono vendute come prostitute, questa gente che per tirare avanti si deve vendere parti del proprio corpo? Sono domande che non mi dite che non vi sono mai salite nella mente. Eppure Gesù dice queste cose, non dice queste cose accadono, queste cose devono. È il linguaggio della necessità, devono accadere, sono ordinate da Dio. Cosa stai dicendo, predicatore? Che Dio vuole, che Dio fa sì, istiga gli uomini a fare la guerra? No, gli uomini non hanno bisogno di essere istigati da Dio a fare la guerra è nel nostro cuore. Da dove vengono le guerre e le contese tra voi? Vengono dalle passioni che si agitano nelle vostre membra, ma Dio ha sicuramente tutta la potenza per fermare questo male e non lo fa. Perché? Perché in qualche modo, a noi misterioso, in questo modo si adempie la sua volontà. Gesù ha detto bisogna che queste cose accadano. E il cristiano davanti a questo orrore del male mostra forza di carattere dicendo: Padre, la tua volontà sia fatta. Come Gesù ci ha insegnato, se è possibile, fa che questo calice passi oltre a me, ma non la mia, la tua volontà sia fatta, Padre. La tua volontà bisognava che Gesù morisse. Era stato determinato da Dio che Gesù morisse. E la presenza del male in questo mondo, che ci piaccia o no, è stata determinata e voluta da Dio. Ma i cristiani mostrano la forza del carattere cristiano, non si scoraggiano, non si turbano. Non rimangono confusi davanti al male, anche quando il male li tocca nel vivo, continuano a sperare in Dio e continuano a ricordarsi che Gesù ci ha insegnato a dire la tua volontà sia fatta. Sono testimoni della sovranità di Dio. Sono testimoni del Vangelo davanti alle false religioni, ai potenti di questo mondo e a tutte le genti. Ai versetti 9 e 10 dice Gesù: badate a voi stessi, vi consegneranno ai tribunali, sarete battuti nelle sinagoghe, sarete fatti comparire davanti ai governatori e re per causa mia, affinché ciò serva loro di testimonianza. E poi dice bisogna che il Vangelo sia predicato. Quando succedono queste cose? Sono successe nel passato, stanno accadendo adesso. In Pakistan un cristiano è stato condannato a morte, è detenuto dal 2005 ed è stato condannato a morte per aver cantato un inno in casa sua, semplicemente mentre c'era un suo cugino che era morto, e che secondo la legge musulmana non avrebbe dovuto farlo. Ha cantato un inno cristiano, è stato incarcerato per 2 anni ed è stato condannato a morte. Non sappiamo se la sua condanna sarà eseguita o quando. E quindi comprendiamo che queste persecuzioni, questo odio nei confronti dei cristiani c'è sempre stato e c'è e ci sarà sempre. Gesù sta parlando di questi tempi, ma Gesù dice che proprio in queste occasioni in cui il mondo avrebbe mostrato, e i potenti di questo mondo, e le false religioni di questo mondo, avrebbero mostrato tutta la loro forza contro i cristiani, allora In quelle circostanze i cristiani avrebbero dato testimonianza. Come? Con le loro forze? No, lo Spirito Santo parlerà in voi. Perciò i cristiani sono testimoni del Vangelo davanti alle false religioni, davanti ai potenti di questo mondo, davanti a tutte le genti. E sono testimoni anche di un amore che supera qualunque altro bene terreno. Gesù dice: voi renderete testimonianza anche in un altro modo. I padri daranno alla morte i figli, il fratello darà il fratello alla morte, il padre darà il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Che vuol dire questo? Che Gesù sta spiegando che in questi tempi noi cristiani testimonieremo di amare Dio e la verità più di mogli, figli, padri, madri, sorelle, fratelli. Questo è il tempo in cui i cristiani testimoniano che più importante, più prezioso per loro è la loro relazione con Dio, che la loro relazione con i loro parenti, che le cose più belle, più preziose, più dolci, più grandi di questo mondo, per i cristiani perdono valore, pur di essere fedeli al loro Signore. Vedete, la testimonianza non è alzarsi in mezzo al culto e dire: oh, voglio ringraziare il Signore perché, ne so, non si è bruciata la frittata ieri, perché mentre stavo cucinando a un certo punto mi è caduta una cosa in testa e non mi si è rotta la testa, che ne so. Ne abbiamo sentite di queste testimonianze. Oppure alcuni pensano che la testimonianza è andare, dare dei trattatini, o addirittura, ecco, la testimonianza, la tenda evangelistica, questa è la testimonianza. Ascoltate, a parte i primi due stupidi esempi, gli altri sono atti di testimonianza, ma la vera testimonianza è quella che noi attuiamo in questo modo, quando, opponendoci al mondo e al suo sistema malvagio, siamo testimoni della verità del Vangelo contro i falsi profeti, siamo testimoni della nostra sottomissione alla suprema volontà di Dio anche davanti alla grande forza del male, siamo testimoni del Vangelo davanti alle false religioni, ai potenti di questo mondo, siamo testimoni dell'amore verso Dio che supera i beni terreni e le relazioni terrene. Gesù sta insegnando in questo capitolo che essere cristiani è costoso, perché essere cristiani in un tempo di tribolazione, di sofferenza, significa testimoniare con la nostra vita, di tutti i giorni, con il nostro comportamento, con i nostri atteggiamenti, della realtà del nostro amore verso Cristo. Messaggio deprimente? No, vero. E a volte la realtà è deprimente. Però Gesù dice anche che questi tempi di sofferenza e di testimonianza sarebbero stati tempi di sofferenza, di testimonianza e di trionfo, di vittoria. Perché così si conclude la porzione che abbiamo letto: sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Sarà pure vero che ci saranno tanti falsi profeti, tanti falsi cristi, persone che verranno nel nome di Cristo e diranno delle falsità, ma voi, gli eletti di Dio, più avanti lo dirà, non potranno essere sedotti. La menzogna non vincerà contro di voi. Verranno, dice ancora, falsi profeti, versetto 22, sargeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ma gli eletti non possono essere sedotti. Trionferanno su tutte le menzogne. Vi saranno tutte queste guerre, tutti questi mali, ma i cristiani non si perderanno d'animo. Anzi, proprio i cristiani saranno coloro che parteciperanno, che metteranno le mani in tasca, che partiranno per le missioni, che saranno disposti a dare la loro vita affinché i mali del mondo possano essere curati. Stasera vedremo un film che riguarda la vita di 5 uomini che sono andati nella foresta amazzonica per cambiare le sorti di una tribù che era conosciuta come la tribù più violenta che esiste o che esisteva sulla faccia della terra, sull'orlo di una dell'estinzione, perché si ammazzavano gli uni gli altri, letteralmente, si uccidevano a vicenda, dove l'individualismo, l'egoismo, la vendetta era la legge. Non vi era altra legge se non la legge dell'odio e della vendetta. E pensate che questi uomini sono andati lì e sono stati disposti a atterrare in mezzo a questa gente. E hanno perso la loro vita. Ma le loro mogli sono andate poi presso questa tribù e hanno avuto la gioia di vedere cambiare le cose. Sono i cristiani che hanno cambiato le cose nel mondo, che le cambiano. E se c'è qualcosa di buono in questo mondo, ricordatevi, è stato portato dalla potenza dell'amore del cristianesimo. Quindi i cristiani non si sarebbero persi d'animo, si sarebbero donati per fare del bene, i cristiani avrebbero perseverato nel predicare il Vangelo in qualunque circostanza. Gesù dice: bisogna che questo Vangelo sia predicato affinché tutte le nazioni lo ascoltino. Tutto l'odio del mondo e la forza e la potenza del male non avrebbero potuto fermare la predicazione del Vangelo. E infine i cristiani avrebbero trionfato perché avrebbero amato Dio più del mondo e delle cose che sono nel mondo. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, scriverà Paolo a Timoteo, ma uno spirito di forza, uno spirito di amore, è uno spirito di saggezza. Questo è lo spirito che hanno i cristiani, forza per resistere contro le tentazioni. Giovani, scriverà Giovanni, voi siete forti e avete vinto il maligno. Non dice dovete essere forti, voi lo siete. Perché questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la vostra fede in Cristo. Non dire io sono debole, perché in Cristo noi possiamo ogni cosa, in colui che ci fortifica. I cristiani avrebbero amato Dio più del mondo e delle cose che sono nel mondo. Dio ci ha dato uno spirito di forza, uno spirito di amore, uno spirito di saggezza. E allora qual è la nostra responsabilità in questi tempi? E concludo. Prima di tutto, noi, i veri cristiani in questi tempi, che sono sempre di meno, hanno il dovere di non lasciarsi attirare dalle cose che gli occhi della carne vedono. E cosa vediamo nei discepoli di Gesù? Signore, Maestro, guarda che pietre, guarda che edifici. E queste sono le cose alle quali gli uomini guardano, le pietre, gli edifici, le cose, le ricchezze, la bellezza, la potenza economica, la potenza politica di questo mondo. Noi vogliamo essere e dimostrare di essere dei veri cristiani? Non ci dobbiamo lasciare attirare da ciò che è eccelso agli occhi degli uomini. Dobbiamo smettere di guardare all'esterno, all'esteriorità delle cose. La vera bellezza è quella interiore. La vera ricchezza è essere ricchi nei confronti di Dio. Il vero successo è vivere in questo mondo facendo la volontà di Dio, sebbene questo a volte può significare essere odiati da tutti, incompresi da tutti, perfino abbandonati da tutti. Questo è il vero successo. Dobbiamo svolgere poi l'opera delle missioni, ricordandoci che se vogliamo essere dei missionari, dobbiamo essere dei martiri. Abbiamo ascoltato venerdì scorso l'esposizione di Apocalisse 11. I due testimoni sono due martiri. E Gesù è il fedele testimone. Martius è la parola greca che si traduce ma testimone. Voi mi sarete testimoni, letteralmente suona, voi sarete miei martiri. Se non siamo disposti a soffrire, come possiamo essere dei missionari in questo mondo? Come possiamo essere dei testimoni se non siamo disposti a vivere nei tempi in cui noi ci troviamo, i tempi in cui noi ci troviamo, periodi, tempi di travaglio, tempi di sofferenza. Se vogliamo svolgere l'opera delle missioni, dobbiamo donare noi stessi e donarci a questa grande opera. Dobbiamo vigilare. Guardate quante volte in questo capitolo Gesù dice: badate, vigilate, siate svegli, non dormite. Non possiamo, se vogliamo ascoltare le parole del discorso profetico di Gesù, dobbiamo vigilare. Vi ricordate la parabola delle 10 vergini? Tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono. E quando si addormentarono, a mezzanotte, si udì il grido: ecco lo sposo, correte gli incontri. Cosa vuol dire questo? Molto probabilmente vuol dire che quando Gesù ritornerà, troverà una chiesa addormentata e troverà metà della chiesa impreparata, almeno se dobbiamo tenere considerazione di questa statistica. Ma noi non vogliamo essere tra quelli che dormono. Noi vogliamo essere tra quelli che sono svegli, che aspettano il loro Signore con le loro lampade accese. Dobbiamo essere svegli ed essere perseveranti. Solamente chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Qua ci sono alcuni tra di noi che sono nati nella fede, tra virgolette, o che frequentano e siedono sui banchi di una fede, di una chiesa cristiana da 10, 20, 30, 40, 50 e più anni. Gesù ci dice che solo chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E perseverare non significa continuare a sedere sui banchi di una chiesa. Perseverare significa continuare ad amare Cristo come lo si amava il primo giorno, e di più, servirlo come lo si desiderava servire il primo giorno, e perfino di più, in modo più maturo, magari non in modo così scoppiettante, ma serio, pronti al sacrificio. perseverate. Perseverate nel mantenervi legati alla verità, alla purezza. Perseverate a rifiutare il male, perseverate a opporvi all'odio del mondo, perseverate ad amare Dio in modo supremo, perseverate ad amare il prossimo, ad adoperarvi per il bene altrui. Perseverate, vigilate. Sono tempi di travaglio, ma sono anche tempi di testimonianza e di vittoria. Amen. Finiamo il capo.